Monumento emblematico del paesaggio napoletano, visibile da ogni parte della città, il complesso architettonico di Castel Sant'Elmo è sempre stato un elemento di spicco nell'iconografia urbana. Questo sia per l'evidente maestosità della sagoma che emerge dalla roccia con le sue alte mura fortificate, sia per la posizione strategica e dominante degli spalti, dai quali si può ammirare una veduta molto estesa del panorama partenopeo e dei suoi dintorni. In uno scritto del 1896 dedicato a Castel Sant'Elmo, l'aristocratico napoletano Fabio Colonna di Stigliano lo descriveva sinteticamente con queste parole: «Da 100 punti della città lo si vede davvero come un elmo coronare la vetta della collina di San Martino e sovrastare minaccioso alla città intera». La struttura si presenta ancora oggi in tutta la potenza delle mura, rese più alte dalla presenza del fossato e generate direttamente dal banco di tufo, con superfici interrotte da aperture concepite per tenere sotto tiro l'intero territorio ai piedi della collina. Camminando lungo il perimetro esterno del castello, salta all'occhio il modo in cui la struttura della fortezza si innesta sull'altissimo basamento di tufo giallo della collina, realizzando una sorta di fusione fra i due elementi, quello naturale e quello architettonico. Le prime notizie su Castel Sant'Elmo risalgono al 1275, quando fu identificato come residenza fortificata, Castellum, denominata Belforte. Il dominio della collina di San Martino sul territorio alle sue pendici portò in età angioina alla sua realizzazione, anche in funzione di avvistamento per i pericoli provenienti dal mare. Allora costituiva una delle fortificazioni trecentesche poste a guardia del territorio, costruite su alture con un'ampia visuale e in collegamento visivo con altre strutture difensive come il castello sul mare, Castelnuovo, meglio conosciuto come Maschio Angioino, sul limite della città murata. Nel 1329 il re di Napoli, Roberto d'Angiò, affidò l'incarico dell'ampliamento di Belforte allo scultore e architetto senese Tino di Camaino, che all'epoca era impegnato nella costruzione della vicina Certosa di San Martino. Questo intervento trasformò l'edificio in un vero e proprio palazzo destinato al re e alla sua corte, a pianta quadrilatera e con due torri. Nel 1348 viene definito nei documenti come Castrum Sancti Erasmi per la presenza di una cappella dedicata a questo santo. Allorché gli aragonesi, dopo la sconfitta degli Angioini nel 1442, divennero i nuovi dominatori di Napoli, constatarono le cattive condizioni delle mura cittadine e la necessità di potenziare le caratteristiche difensive della struttura sulla collina. Il terremoto del 1456 danneggiò ulteriormente la fortezza, provocando il crollo delle torri e di alcune cortine murarie e rendendo necessari alcuni interventi di restauro. Durante il lungo viceregno spagnolo, fra il 1504 e il 1707, il castello, chiamato Sant'Ermo e poi Sant'Elmo, forse per la corruzione del nome Erasmo, fu trasformato in fortezza difensiva. L'attuale aspetto, con pianta a sei punte, si deve alla ricostruzione voluta da Pedro de Toledo, viceré di Napoli dal 1532 al 1553, per conto dell'imperatore Carlo V d'Asburgo. Sant'Elmo, dominando l'abitato, poteva infatti essere trasformato in una fortezza moderna, utile alla tutela e al controllo della città contro nemici esterni, ma anche nel caso di ribellioni del popolo. Ne fu un esempio la famosa rivolta di Masaniello nel 1647, durante la quale le cannonate dirette contro i luoghi occupati dai sudditi ribelli riporteranno la fortezza al suo prevalente ruolo di difesa contro possibili sommosse interne. La necessità di potenziare le fortificazioni della collina di San Martino era stata, fin dal suo insediamento, una delle preoccupazioni di Pedro de Toledo, che andò di persona a constatare lo stato dei castelli costieri da impegnare nella lotta contro i turchi. Una significativa intensificazione dei piani per la realizzazione del nuovo forte fu determinata dall'arrivo a Napoli, nel novembre del 1535, dell'imperatore Carlo V, che di ritorno dalla vittoriosa conquista di Tunisi si fermò nella capitale vicereale e, accompagnato dal viceré e dall'ingegnere militare Pedro Luis Escrivá, effettuò un sopralluogo sulla collina che dominava la città. il progetto di trasformazione e ammodernamento di Castel Sant'Elmo fu affidato ad Escrivà, originario di Valencia. All'adattamento della sua pianta al sito si deve la forma atipica della nuova struttura. La sommità della collina di Sant'Elmo, infatti, presentava un andamento allungato con pareti scoscese, che non permetteva la realizzazione di un classico forte a pianta centrale. L'impianto definitivo non è propriamente di tipo stellare, come viene detto tradizionalmente, ma in realtà, come lo definisce lo stesso Escrivà, è di forma sestangolare.